Un attimo, ecco, ci siamo. Abbiamo interrotto giovedì scorso la trasmissione perché l'audio era veramente molto negativo e non si poteva continuare in quei termini. Ricominciamo adesso, sempre con Angelo Imbriani, che ci racconta quello che non è riuscito a raccontare la volta scorsa, e cioè, saltando l'introduzione, cioè come in Spagna si funziona il sistema della giustizia, quanto questo sia collegato al suo passato franchista e come questo stia influenzando in maniera veramente incredibile e difficile da cogliere per noi le vicende di questi giorni. Gli darei subito la parola e scusandolo per i problemi che ci sono stati la volta scorsa. Prego, a te.
Ciao Alberto, ciao a tutti. Spero che non ci sia stato un colpo di mano di Rajoy la volta scorsa. Il Tribunale Costituzionale abbia dichiarato illegale anche la nostra trasmissione.
Ma noi abbiamo sempre i nostri hacker russi che ci aiutano,
Quelli non mancano mai.
no? I no hacker, vai.
Sì, dunque, l'altra volta stavamo cercando di capire. Quest'azione repressiva del governo dello Stato spagnolo nei confronti di un governo, di un Parlamento catalani che inequivocabilmente sono legittimati democraticamente perché sono stati legittimati dalle elezioni del 2015 e che non hanno fatto altro che portare avanti il mandato popolare ricevuto sulla base di un programma elettorale chiaro, trasparente, con il quale si erano presentate queste elezioni. Di fronte a questa legittimazione democratica c'è un governo di Madrid che oppone una presunta legalità, un presunto stato di diritto e quindi vogliamo cercare di capire in realtà di che legalità si tratta e magari farlo capire anche ai nostri ai legalomani nostrani, cioè a coloro che non si pongono domande fondamentali e cioè esistono varie forme di legalità, esistono varie forme di Stato di diritto, persino nella Germania nazista c'era una legalità, era quella del Führerprinzip, cioè la volontà del Führer era legge. Quindi non è che una volta che si è detto che un'azione è legale, questa azione debba essere necessariamente santificata. Questa vicenda giudiziaria si è articolata in quattro passaggi. L'altra volta avevamo visto un po' i primi due. Vi riassumo, diciamo, dando un po' i titoli e poi
Sì.
vorrei farmi in particolare sul terzo, sul quarto passaggio del quale l'altra volta non abbiamo fatto in tempo a parlare e dei quali non si parla affatto. Dunque, primo passaggio, il Tribunale Costituzionale che dichiara illegale il referendum del 1 ottobre e poi di conseguenza la dichiarazione di indipendenza. Il Tribunale Costituzionale che, come ricordavamo l'altra volta, dovrebbe corrispondere un po' alla nostra Corte Costituzionale, che però è un organismo di nomina politica, formato da 12 giudici che sono nominati 8 dal Parlamento, 2 dal Governo e 2 dal Consiglio Superiore del Potere Giudiziario. E naturalmente in Parlamento le forze preponderanti sono i grandi partiti nazionali, il Partito Popolare, il Partito Socialista e adesso anche Ciudadanos, che sono forze del tutto ostili alla causa catalana. E il Tribunale Costituzionale, che tra l'altro l'ha ricordato proprio Puigdemont l'altro giorno in un'intervista al giornale belga L'Issoir, molto. Questa intervista è stata poi strumentalizzata e ripresa in modo molto parziale. Puigdemont ha ricordato che tutto il processo indipendentista e la crescita formidabile dell'indipendentismo parte proprio da una decisione sciagurata di questo Tribunale Costituzionale che nel 2010 in pratica ha smantellato lo statuto dell'autonomia catalana. E questo ha dato forza all'indipendentismo che fino a quel momento era minoritario in Catalogna. Quindi, forte di questa decisione del tribunale
Scusa,
discutibile.
solo due parole. Questa autonomia che era stata concordata e contrattata con Zapatero, se non sbaglio, già ridotta in alcuni articoli quando fu votata e approvata dal Parlamento nazionale, che comunque i catalani avevano accettato, diciamo così, quieto vivere, comunque perché gli andava bene, e conteneva un elemento fondamentale, cioè il riconoscimento della nazione catalana.
Sì.
La Corte, questo tribunale l'ha smantellato, annullando totalmente anche gli aspetti simbolici, no?
Certo, aspetti simbolici, ma anche aspetti sostanziali. E con una decisione che tra l'altro è stata molto lunga, tormentata, perché questo tribunale ci ha messo un paio d'anni per arrivare a questa deliberazione, e tra l'altro presa anche a stretta maggioranza, 6 giudici contro 4. Lo statuto era stato approvato nel 2006, nel 2009 si è avuto questo provvedimento. Allora, adesso il Tribunale Costituzionale è intervenuto dichiarando illegale la legge di transitorietà che era stata approvata a settembre, il referendum del 1 ottobre e poi di seguito la dichiarazione di indipendenza. Questa decisione del Tribunale Costituzionale, Rajoy ha fatto ricorso all'articolo 155 della Costituzione spagnola, del quale abbiamo già detto l'altra volta, questo articolo in realtà è la copia perfetta di un articolo della legge organica del 1967, quindi una legge importante del regime franchista. La legge organica, per intenderci, un sistema giuridico, una legge che sta un po' a metà fra la Costituzione e le leggi ordinarie, quindi una legge fondamentale dello Stato. E l'articolo 39 di questa legge organica è stato di fatto travasato nella Costituzione del 1978. Quindi quando si parla di costituzionalità delle decisioni di Rajoy, bisogna ricordare che sta facendo riferimento ad un articolo che è uguale a quello della legge organica di Franco, e che tra l'altro poi è stato applicato in maniera anche molto discutibile, perché in realtà l'articolo 155, che è molto breve e anche molto generico, dice che quando una comunità autonoma non ottempera gli obblighi che le sono imposti dalla Costituzione o da altre leggi, allora il governo, autorizzato dal Senato, deve, in sostanza, con un bisticcio di parole, si dice, deve obbligarla ad ottemperare i suddetti obblighi, il che significa che è la comunità autonoma che deve agire, correggendo eventualmente il suo operato precedente. L'articolo 155 però non autorizza a sospendere l'autonomia di una comunità autonoma, e tantomeno ovviamente autorizza a imprigionare il governo e a processare anche la Presidente del Parlamento. Quindi è anche discutibile, questo è un altro aspetto fondamentale, che Rajoy stia adottando correttamente la stessa legalità di cui si fa vanto. Inoltre.
E non c'è, scusami, in Spagna un'autorità al quale, non so, una corte costituzionale, come da noi, alla quale fare ricorso per dirimere questo, che è un conflitto, è molto, forse più che un conflitto di attribuzioni, però sicuramente è un conflitto di poteri tra due organi dello Stato.
Sì, ma infatti sono stati inoltrati questi ricorsi, ma purtroppo l'organismo che dovrebbe recepirli è quello stesso Tribunale Costituzionale di cui parlavamo prima.
Ok.
Il cane che si morde la coda. Peraltro, poi qui il discorso sarebbe anche più ampio, perché l'applicazione dell'articolo 155, il modo in cui lo si applica, con altri fondamentali principi della Costituzione, come invece avviene in questo caso, perché viola il diritto all'autonomia, che è un principio sacrosanto della Costituzione spagnola del 78 ed è contenuto nell'articolo 2. Quindi il modo in cui si sta applicando l'articolo 50, 155 è in contrasto con altri e più importanti principi della stessa Costituzione. E in ogni caso si è scelta la strada più brutale, cioè che è stata quella di trasformare un conflitto politico in un procedimento giudiziario penale. E qui arriviamo al terzo passaggio, del quale non si parla affatto e che invece è proprio il punto decisivo di questa vicenda. Perché una volta deciso di attivare l'articolo 155, che cosa fa il governo? Denuncia il governo catalano e anche la Presidente del Parlamento e la cosiddetta Mesa, la tavola del Parlamento, ad una figura di alto magistrato che si chiama Fiscal General, Procuratore Generale dello Stato, se vogliamo tradurlo in italiano, una figura che è, diciamo, il vertice del sistema giudiziario spagnolo, e che è di derivazione franchista, perché questa figura esisteva già con Franco, è cambiato soltanto il nome. Con Franco si chiamava Procuratore Generale, Fiscal General del Tribunale Supremo, adesso si chiama Fiscal General dello Stato. Dovrebbe essere cambiata, nel passaggio alla democrazia, la sostanza, cioè mentre nel regime franchista questa figura era in sostanza il braccio armato del governo, cioè dello stesso dittatore, dello stesso caudillo, che in questo modo interveniva sul potere giudiziario e subordinava il potere giudiziario all'esecutivo, in regime democratico invece questa figura dovrebbe essere assolutamente indipendente dal potere politico e dal governo. E così di fatti viene presentata, cioè in una magistratura indipendente, questo procuratore generale dovrebbe essere due volte indipendente. Allora, però proviamo a verificare. Per verificare.
Già, scusami, già il fatto che sia il procuratore generale dello Stato indica una sua non neutralità rispetto al potere dello Stato. Non è un giudice, è un rappresentante, in qualche modo, colui che agisce per conto dello Stato.
Sì, la tua osservazione è molto calzante, certo. E questo già ci orienta a dare una determinata valutazione. Ma poi proviamo a farci quella semplice domandina che bisogna sempre farsi e che purtroppo i nostri legalomani non si fanno mai, quando vogliamo verificare l'effettiva indipendenza di un magistrato, di un organismo giudiziario dal potere politico. La domanda molto semplice è questa: chi lo nomina? Chi nomina questi giudici? Allora, nel caso di questa figura, la nomina lo nomina il re. E qui già c'è un grosso punto interrogativo, perché la figura di Felipe VI non mi pare che sia una figura super partes, tantomeno si è mostrata tale in questa vicenda. Ma non è tutto, perché il procuratore generale viene nominato dal re su proposta di qualcun altro. E questo qualcun altro chi è? Attenzione, stiamo parlando del procuratore generale che dovrebbe essere indipendente dal governo. Ebbene, viene nominato dal re su proposta del governo. Okay. La cosa sarebbe comica se non avesse risvolti drammatici, evidentemente. Quindi anche nella sostanza è rimasta l'istituzione giudiziaria che la Spagna aveva avuto sotto il regime di Franco. Per giunta poi bisogna anche dire che concretamente questo procuratore generale oggi è un signore che si chiama Mazza, che è molto contestato in Spagna da tempo, è considerato un ultraconservatore, è stato al centro di violente polemiche in passato, per esempio una vicenda fra tutte quella con la quale ha sottratto al giudice Garzón l'indagine sui crimini del franchismo, quindi è un personaggio tra l'altro anche molto chiacchierato. Comunque, che cosa fa adesso in questa vicenda il procuratore generale, questo Mazza? Prende due decisioni molto gravi e a mio avviso anche arbitrarie, o meglio, a mio avviso l'avrei voluto dire giovedì. Adesso però, in questi pochi giorni, c'è stato un fatto importante ed è stata la presa di posizione proprio su questi punti, di voci che sono certamente molto più autorevoli, molto più competenti delle mie. Cioè c'è stato un documento firmato da un centinaio di penalisti spagnoli, di docenti di diritto penale delle università spagnole, attenzione, non solo catalani, università di tutta la Spagna, vero, che hanno contestato alcuni punti, fra cui dei punti che riguardano proprio quello che sto per dire, e cioè le decisioni arbitrarie, proprio sotto il profilo della legittimità giuridica, del procuratore generale dello Stato. Che cosa ha fatto? Primo, ha deciso le imputazioni a carico di Puigdemont e degli altri consiglieri. E ha loro imputato tre reati. Lasciamo perdere quello di malversazione, che è quello meno grave e serve semplicemente a screditarli ulteriormente, a presentarli come dei corrotti, ma in realtà l'accusa sostanzialmente è di aver utilizzato denaro pubblico per il referendum del 1 ottobre. Le due accuse penalmente, la cosa si commenta da sé, le due accuse penalmente più rilevanti, che tra l'altro comporterebbero una pena fino a 48 anni di reclusione, dopo due anni di carcerazione preventiva, cioè Junqueras e gli altri possono restare in attesa di processo per due anni, dopodiché rischiano 48 anni di carcere. I reati sono quelli di ribellione e sedizione. Ora, i penalisti che prima citavo hanno fatto rilevare che il reato di ribellione comporta, proprio costitutivamente, strutturalmente, l'uso di violenza. E violenza in questa vicenda assolutamente non c'è stata, perché se una cosa si deve riconoscere a Puigdemont e agli altri di aver intrapreso anche a loro spese un'azione politica del tutto non violenta. Quindi manca proprio l'elemento costitutivo del reato di ribellione, del delitto di ribellione, che peraltro è un delitto anche molto opinabile, che esiste nel sistema giuridico spagnolo, perché anche questa è un'eredità del franchismo, ma non esiste per esempio nel sistema giuridico del Belgio, per cui ci sarebbero dei problemi a concedere l'estradizione. L'altro reato, quello di sedizione, ugualmente, secondo questi penalisti, non regge l'imputazione, perché il reato di sedizione, secondo la legge, comporta l'istigazione a compiere dei tumulti, oppure il capeggiare in prima persona questi tumulti. E anche in questo caso, in questa vicenda, non si rileva nulla di tutto questo.
Direi tutt'altro, se posso dire, perché se ti posso interrompere un secondo, perché mi sembra assolutamente pacifico che, anzi, uno degli elementi che più vengono evidenziati, adesso meno perché sono passati i giorni, ma inizialmente è stato evidenziato molto una certa timidezza da parte di Puigdemont e del governo, o comunque dei rappresentanti della regione catalana nella dichiarazione di indipendenza. Perché alcuni avrebbero voluto farlo già all'indomani del referendum del 1 ottobre. Quindi la via del dialogo è stata tentata in tutti i modi, pubblicamente, immagino anche in maniera riservata. Quindi mi pare che nella ribellione e nella sedizione possano essere applicati in questo caso.
Sì, è giustissima la tua osservazione, anzi si potrebbe dire che Puigdemont e gli altri hanno fatto di tutto per prevenire eventuali tumulti, altro che istigati. Seconda decisione gravissima e arbitraria del procuratore generale, dopo aver configurato queste imputazioni, ha assegnato il procedimento all'Audienza Nazionale, a questo tribunale centrale unico, un tribunale che ha sede a Madrid, ritenendo che la competenza per questo procedimento e per queste imputazioni fosse dell'Audienza Nazionale. Anche su questo ci sono i rilievi di questi penalisti. Perché? Ma cerchiamo di chiarire un po' la storia di questa Audienza Nazionale. Da dove viene fuori, quando è stata istituita? In realtà con Franco c'era un famigerato tribunale centrale, il Tribunale dell'Ordine Pubblico si chiamava, un po' l'equivalente del Tribunale Speciale di Memoria Fascista in Italia. Che doveva giudicare i responsabili di atti sovversivi, innanzitutto i terroristi, i baschi, eccetera, ma poi in generale tutti i presunti sovversivi, quindi in sostanza gli oppositori politici del franchismo. Questo tribunale, con decreto del 4 gennaio 1977, viene finalmente soppresso. Però attenzione, nello stesso decreto, 4 gennaio 77, che sopprime il tribunale franchista, viene istituito un altro tribunale, è appunto l'Audienza Nazionale di cui stiamo parlando, che di fatto ne eredita funzioni e competenze. Anche in quel caso ci furono diversi giuristi che fecero sentire la loro voce, sostenendo che l'Audienza Nazionale confliggeva con la Costituzione democratica che si stava per approvare, e soprattutto con un principio fondamentale della Costituzione, e anzi, diciamo, un architrave dello Stato di diritto. Questo bisognerebbe sottolinearlo a chi dice che Rajoy sta difendendo lo Stato di diritto. Un principio fondamentale dello Stato di diritto è il diritto di ciascun imputato ad avere il proprio giudice naturale. Ossia che non può essere a discrezione di un'autorità politica e giuridica o giudiziaria stabilire se io sono imputato chi sia il tribunale che mi debba processare. Questo detto molto banalmente, anche un po' rozzamente.
Cioè, il tribunale è precostituito per legge e non può essere sottratto l'imputato al suo tribunale. Immagino che in questo caso per legge la legge stabilisca che il tribunale debba essere catalano.
Sì, infatti il giudice naturale dovrebbe essere un tribunale catalano, un giudice catalano.
Di Barcellona.
E invece l'istituzione di un tribunale centrale che deve giudicare alcune categorie di delitti contro lo Stato, contro il governo, evidentemente rischia, come poi è avvenuto di fatto in questa vicenda, di sottrarre all'imputato di espropriare gli imputati del loro diritto appunto al giudice naturale. Questo fu fatto osservare subito nel 77, però intervenne il solito Tribunale Costituzionale a dichiarare che invece l'udienza nazionale era in linea con la Costituzione, perché si sarebbe dovuta occupare, e questa motivazione diciamo aveva anche un certo consenso all'epoca, fondamentalmente di delitti di matrice terroristica. Siccome il problema dell'ETA, del terrorismo basco, era molto avvertito, diciamo che la cosa passò.
Si pensava di non poter giudicare gli imputati di terrorismo nel territorio in cui questi atti erano stati compiuti. Questo può avere un senso sicuramente anche in termini di ordine pubblico. In questo caso però diventa un sottrarre un imputato al suo giudice naturale.
Certo, inoltre ha risolto un problema a Rajoy, perché sarebbe stato ben diverso se il processo si fosse svolto a Barcellona o comunque in Catalogna.
Logico.
Peraltro in questi anni bisogna dire che l'udienza nazionale è stata anche abbastanza rigorosa nel fissare dei paletti alle proprie competenze, e qui c'è un precedente importantissimo che è stato citato dai soliti penalisti a cui facevo riferimento, che è quello del 2008. Nel 2008 l'udienza nazionale viene investita dal procuratore generale di allora di un'indagine su crimini del franchismo. Ci sono degli imputati che dovrebbero essere processati proprio per il reato di ribellione, del quale stiamo parlando anche nella nostra vicenda. E che cosa fa? Il presidente della sala penale, della Camera Penale dell'Udienza Nazionale, scrive che il delitto di ribellione non è mai stato di competenza dell'Udienza Nazionale, e rigetta il procedimento. Quindi c'era anche un precedente importante che il fiscale generale, il procuratore generale, ha tranquillamente ignorato. E il procedimento è finito nelle mani della giudice Lamela, giudice dell'Udienza Nazionale, la quale ha compiuto, per mantenere a sé il procedimento dell'Udienza Nazionale, ha compiuto quello che si potrebbe definire un doppio salto mortale giuridico. Perché che cosa ha fatto? Innanzitutto non ha ignorato questo precedente del 2008, addirittura l'ha citato nelle sue motivazioni. L'ha citato però per disconoscerlo. Quindi questa è la cosa singolare, cioè la giudice Lamela ha contraddetto la giurisprudenza dello stesso organo di cui fa parte. E naturalmente questo è il primo salto mortale giuridico. Naturalmente ha dovuto anche motivare questa sua opinione. E lo ha fatto sottolineando che il reato di ribellione sarebbe previsto nel codice come un delitto contro lo Stato, e quindi sarebbe di competenza dell'Udienza Nazionale. Se non che questo avveniva nel codice penale del 1973, che è il codice penale franchista, mentre invece il codice penale vigente configura il delitto di ribellione come delitto contro l'ordine pubblico e non contro lo Stato. Quindi in sostanza la giudice Lamela, per poter processare come giudice dell'Udienza Nazionale Puigdemont e gli altri, non solo ha ignorato la giurisprudenza del proprio organo, ma ha fatto riferimento al codice penale franchista. Allora, per questo io dico, non è semplicemente un'esagerazione, una provocazione definire tutta questa azione repressiva fascista. Lo è nei fatti, perché viene compiuta attraverso leggi o norme costituzionali che sono eredità del franchismo. L'articolo 155 della Costituzione, che riprende l'articolo 39 della legge organica di Franco. Il codice penale, il delitto di ribellione e il codice penale franchista, a cui fa riferimento la giudice Lamela per fondare la sua sentenza. Viene ispirata quindi da norme di derivazione franchista, viene effettuata da organismi giudiziari, da organi giudiziari, il procuratore generale e l'Udienza Nazionale, che sono eredi di analoghi organi giudiziari franchisti, viene tra l'altro adottata con procedure che sono quelle di un regime, di una dittatura sudamericana, Basti pensare al fatto che la giudice Lamela ha convocato da un giorno all'altro gli imputati a Madrid e in 24 ore ha emesso l'ordine di cattura, l'ordine di arresto, senza dar modo neanche ai loro avvocati di leggere le carte. Ora, se questo è la procedura di uno Stato di diritto, ditemi voi.
Guarda, io intanto ti ringrazio moltissimo per questa esposizione che è veramente chiara e come raramente è successo, un po' perché oggettivamente pochi conoscono, seppure anche in maniera sommaria, la giurisprudenza spagnola, insomma, e poi perché tu l'hai spiegato bene, è molto chiaro. A questo punto penso che non ci sia altro da dire su questo, ti volevo fare un paio di domande un po' più libere, diciamo così. Per esempio, la mossa di Puigdemont, che pare adesso con la distanza essere una mossa vincente, o almeno lo speriamo, quella di andare a Bruxelles e di, non dico costituire un governo in esilio, perché non mi pare che neanche formalmente questo sia stato fatto, però in qualche modo di farsi proteggere dalla giurisprudenza belga, ma anche dalla copertura di leggi e di procedure dell'Unione Europea. Non mi è molto chiaro come questo succede. Tu hai qualche informazione in più?
No, io valuto la mossa di Puigdemont è una mossa formidabile, perché da vari punti di vista, perché intanto ha consentito a Puigdemont e a una parte del governo di mantenere una tribuna per rivolgersi all'opinione pubblica nazionale e internazionale, che altrimenti non avrebbero avuto, perché dal carcere di Madrid al massimo trapela qualche tweet di Junqueras e degli altri che sono detenuti. In secondo luogo ha fatto emergere, a chi la vuol vedere ovviamente, a chi ha l'onestà intellettuale e la capacità di vederla, la discrepanza fra l'ordinamento giudiziario spagnolo e quello belga. Perché mentre la giudice Lamela in 24 ore ha messo ai ferri gli imputati, il giudice belga a cui si è rivolto Puigdemont, dopo aver ricevuto il mandato di arresto europeo, lo ha lasciato in libertà con l'unica limitazione di non poter lasciare il territorio belga. Quindi evidentemente la differenza fra i due sistemi giudiziari è più che palese.
È evidentissima, è molto chiara. Mi pare che adesso ci sia un periodo di 15-20 giorni nei quali si dovrà esprimere un'altra istanza, credo, il tribunale, lo stesso tribunale, ma con dei tempi più dilatati, e poi ci sia la possibilità di un ricorso che porterebbe tutto il procedimento a arrivare fino a 3 mesi, che è un tempo un po' più ragionevole per una cosa di, ammesso che alla fine decidano che debba essere consegnata alla Spagna, cosa non assolutamente non certa, immagino, però sono tempi più ragionevoli per un procedimento di queste complessità.
Sì, ma intanto comunque questo sul piano giudiziario è così. Sul piano politico nel frattempo si saranno svolte le elezioni, quindi tutta la campagna elettorale in sostanza Puigdemont la seguirà e vi prenderà parte di fatto dal Belgio come un cittadino libero sotto questo al minimo di misure cautelari. E certo, poi la decisione avverrà in uno scenario che sarà diverso, non sappiamo ancora quale sarà, ma nel frattempo ci saranno state le elezioni. Quindi.
E auspicabilmente si sarà trovato o si cercherà di trovare una soluzione politica. Penso che gli altri paesi, che tutti i paesi europei che sono coinvolti in questa cosa, almeno quelli più responsabili, anche se di fatto non parlano ed è difficile oggettivamente parlare in questa situazione, penso che si in qualche modo si daranno da fare per trovare una soluzione. Penso, me l'auguro alla fin fine.
Lo penso, soprattutto me l'auguro anche io. Io credo che i governi europei, almeno quelli, il governo francese, il governo tedesco, quelli che sono più importanti, influenti, siano terrorizzati da questa vicenda, perché rischia di scompaginare molte cose in Europa, rischia di far emergere la contraddizione fra una costruzione europea e chi si vorrebbe ispirata a determinati principi ideali e la realtà di un'Europa che invece è dominata da certe oligarchie e che a questo punto sono spaventate dal fatto che i popoli rivendichino il loro diritto alla decisione, che potrebbe comportare non già la distruzione della Costituzione europea, come viene detto molto strumentalmente, ma una sua riorganizzazione in un modo che è molto più rispondente a quelli che dovrebbero essere i reali principi originari e fondativi dell'Europa, in base per esempio ad un principio, una volta si diceva, di sussidiarietà, diciamo di prossimità, per cui le decisioni devono essere prese a livello più vicino alla popolazione stessa. In fondo la rivendicazione catalana è questa, e rischia di portarsi dietro, di trascinare con sé altre analoghe rivendicazioni che non sono affatto populiste, come vengono sbrigativamente denominate, ma portano con sé un'istanza fondamentale di democrazia. E questo spaventa molto, anche perché i catalani stanno anche in Francia, c'è una Catalogna del Nord,
ma
i baschi stanno anche in Francia, come sappiamo tutti, e quindi il primo paese che avverte proprio sulla propria pelle la minaccia, appunto,
la Francia. Poi ha l'Alsazia, ha la Normandia, regioni che se ne vogliono in qualche modo andare, che hanno, ma in tutta Europa c'è attenzione, ovviamente da parte di tutti i movimenti autonomisti, c'è attenzione per quello che succede. Quindi tu pensi che in realtà ci sia l'interesse, non è il problema dell'Europa, è sì vedere, per molti paesi, vedere che si affermano delle autonomie, si affermano, ci sono dei paesi che si dividono, si affermano delle istanze indipendentiste, cosa che pone dei problemi a paesi statocentrici come la Francia sicuramente, io credo molto meno la Germania. Però c'è ancora una maggiore preoccupazione di vedere applicate delle misure come quelle che sono state applicate in Spagna, che non lascerebbero spazio e che secondo me non possono neanche essere tollerate da paesi come la Germania, che è una repubblica federale, come il Belgio, che è una repubblica in perenne minaccia di essere divisa. E quindi sarebbe ancora più pericoloso il fascismo che viene imposto in Spagna rispetto al fatto che la Catalogna se ne vada per conto suo, è corretto?
Sì, di fatto, assolutamente, sono assolutamente d'accordo, e occorrerebbe una visione politica che al momento però manca, cioè la capacità di dare una risposta a queste istanze senza invece bollarle come eversive o populistiche, in senso come se fosse un insulto. Questa capacità politica però non c'è. Io temo che gli appelli che fa Puigdemont resteranno inascoltati, perché prevale questa paura. Con quali conseguenze, francamente, non lo so, ma certo gli scenari non sono affatto confortanti.
Lui ha fatto un discorso molto breve, ma molto importante, nel momento in cui dice che questo è una sfida per l'Europa che minaccia, che rischia di diventare fatale se l'Europa non l'appoggia e non la considera nella maniera giusta. È stato un discorso, forse, io non so se lui ha la capacità di dare le soluzioni, ma di sicuro il problema l'ha posto sul tavolo nella maniera più chiara e veramente da statista, perché è questo il problema. Io chiuderei su un'ultima domanda, se non ti dispiace, ed è questa: ci saranno le elezioni. Io ho sentito dire che potrebbero riproporre un governo esattamente come era prima, quindi con le persone in prigione, potrebbero, non so neanche se questo sia possibile dal punto di vista giuridico, ma sicuramente sarebbe devastante per la Spagna una cosa del genere, se le elezioni fossero vinte dagli stessi partiti che nominassero gli stessi ministri, lo stesso governo. Tu cosa pensi che succederà?
È difficile dirlo, certo le elezioni saranno il passaggio decisivo, però rischia di non esserci un risultato chiaro, perché a mio avviso un risultato chiaro sarebbe una sconfitta netta degli indipendentisti, che io non vedo però francamente, per quello che posso capire,
no.
E cioè che perdano la maggioranza assoluta che adesso hanno, questo certamente risolverebbe a favore di Rajoy molte cose. Oppure una chiara affermazione di segno opposto, che però non significa la riproposizione dello stesso risultato del 2015, perché questo non sarebbe sufficiente, non risolverebbe la partita a favore degli indipendentisti, perché nel 2015 hanno ottenuto il 48% dei voti in termini assoluti, che poi si sono tradotti in una larga maggioranza di seggi. E però è chiaro che si può sempre dire, vabbè, ma metà dei catalani non per l'indipendenza. E questo è opinabile, perché nel 2015 non è che si votava sull'indipendenza, ma le elezioni del 21 dicembre in effetti sono una sorta di referendum sull'indipendenza. Quindi è chiaro che la sfida per il fronte indipendentista deve essere quello di andare oltre il risultato del 2015, parecchio oltre.
Mi sembra che si stiano impegnando per questo, logicamente.
Sì, certo. Se si conferma quel risultato è un pareggio che non risolve nulla, non lo so poi come se ne uscirà. Non è certamente una vittoria di Rajoy, ma nemmeno è una vittoria degli indipendentisti. È lo scenario peggiore perché configura uno stallo.
Chiaro, chiaro. Va bene. Io ti ringrazio molto, soprattutto della parte iniziale, nella quale c'è stata, ripeto, un'esposizione veramente bella, che spero sia utile a quelli che ci vorranno ascoltare. Penso che ne rifaremo altre, perché la Catalogna, come dico, ho detto altre volte, è il tema che adesso impegna l'Europa. Stanca dopo un po' sentir parlare sempre di questo, però è anche vero che oggi è talmente cruciale che non se ne può fare a meno.
È cruciale, sì, per la libertà e per la democrazia in Europa. Per questo dovrebbe appassionarci e interessarci tutti. È una campana che sta suonando a morte per la libertà, per parafrasare un romanzo che tutti abbiamo nella testa, e quindi non ci dovremmo chiedere per chi suona, perché sta suonando per noi. E dovremmo cercare di essere sensibili al tema e dare il nostro contributo perché cessi di suonare, perché non stiamo parlando di un paese remoto, stiamo parlando di un paese che sta nel cuore dell'Europa, e dove era inimmaginabile che potesse svilupparsi un'azione repressiva di questa portata e che potesse venire alla luce un sistema giudiziario, un sistema statuale che ha ancora permanenze di fascismo.
Sì, questo colpisce veramente molto, ma evidentemente è la democrazia che si mostra per quello che è. E quindi cioè è molto utile anche per noi, che non siamo abituati a vedere queste cose, capire che ci si arriva volendo, e inevitabilmente quando ci sono delle crisi ci si arriva. Va bene, grazie di nuovo, saluto tutti, ci sentiremo presto.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e visca Catalunya.
Esatto, visca Catalunya.